Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Un autunno d'agosto di Agnese Pini è un libro di memoria civile e ricostruzione storica che prende avvio da una ferita familiare, l'uccisione della bisnonna dell'autrice, Palmira Ambrosini, nell'eccidio di San Terenzo Monti del 19 agosto 1944, in quel piccolo centro della Lunigiana, lungo il fronte della linea gotica. 159 persone furono massacrate dalle forze nazifasciste in una rappresaglia successiva a un'azione partigiana contro soldati tedeschi. Le vittime furono soprattutto donne, anziani e bambini. Pini intreccia i ricordi tramandati nella propria famiglia con documenti d'archivio e carte processuali. Senza ridurre la vicenda né a cronaca privata né a semplice sintesi storiografica. Il risultato è un romanzo civile, nel senso di una narrazione che restituisce volti e peso umano a una strage rimossa e interroga il rapporto dell'Italia con il fascismo, la guerra e la responsabilità della memoria. Il libro collega inoltre quella violenza al presente, in cui le guerre rendono nuovamente visibili meccanismi di disumanizzazione e vulnerabilità dei civili. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, San Terenzo Monti, una strage locale dentro la violenza della linea gotica. Il nucleo storico del libro è l'eccidio compiuto a San Terenzo Monti il 19 agosto 1944. Il contesto è quello della linea gotica, dove nell'estate del 1944 l'occupazione tedesca, la guerra partigiana e il collasso delle protezioni civili produssero una sequenza di violenze contro le popolazioni, secondo la ricostruzione proposta dalle fonti legate al volume. La strage seguì l'uccisione di 16 soldati tedeschi durante un'azione partigiana avvenuta due giorni prima. La risposta colpì, però, persone non combattenti delle 159 vittime. La maggioranza era composta da donne e bambini. Questo scarto tra il pretesto militare della rappresaglia e i bersagli effettivi è essenziale per comprendere la natura dell'evento. Pini non presenta il paese come uno sfondo indistinto, ma come il luogo in cui la guerra raggiunge chi non dispone di armi, potere o possibilità di sottrarsi. Il riferimento al suono di un organetto che accompagnò l'esecuzione, riportato dalle testimonianze, concentra in un dettaglio la dimensione di terrore e umiliazione inflitta alle vittime. Collocare San Terenzo Monti nella geografia degli eccidi nazifascisti non significa trasformarlo in un caso anonimo serve, al contrario, a mostrare come la grande storia si realizzi nella distruzione concreta di comunità minime, relazioni familiari e vite quotidiane. Secondo, dalla memoria di Palmira Ambrosini alla dignità delle vittime senza voce, la presenza di Palmira Ambrosini, bisnonna dell'autrice e vittima della strage, definisce il particolare punto di vista del libro. La storia familiare non viene impiegata per isolare un dolore privato dal resto dell'eccidio, bensì come accesso a una memoria più ampia, attraverso Palmira e i racconti conservati da nonna, madre e zia. Pini mette a fuoco il modo in cui un trauma collettivo continua a vivere nelle generazioni successive, non soltanto nei fatti ricordati, ma nei silenzi, nelle immagini tramandate e nella necessità di dare un significato a un'assenza. Questa prospettiva evita l'astrazione che può accompagnare i numeri delle stragi. 159 morti sono una dimensione storica indispensabile. Il racconto di una persona inserita nella propria rete affettiva chiarisce però cosa venga spezzato quando la violenza investe i civili. Il libro è dedicato agli ultimi, cioè a coloro che raramente producono documenti, interpretazioni o memorie pubbliche capaci di imporsi. Restituire loro centralità non equivale a romanzare arbitrariamente, il passato significa riconoscere che le vittime innocenti sono soggetti della storia, non danni collaterali di una vicenda militare. L'elemento familiare rende quindi più esigente la ricostruzione, perché lega l'accuratezza dei fatti alla responsabilità verso persone reali e verso i loro discendenti. Terzo, ricordi orali, archivi e carte processuali, il metodo di una ricostruzione civile. Uno degli aspetti distintivi di un autunno d'agosto è l'incontro tra fonti di natura diversa. Pini parte dalle memorie familiari, indispensabili per conservare il tono emotivo e umano della vicenda, ma le affianca a documenti d'archivio e carte processuali. Questa scelta è rilevante perché ciascuna fonte illumina e limita l'altra. Il ricordo trasmesso oralmente può custodire dettagli, paure e legami che gli atti ufficiali non registrano. Al tempo stesso, può essere segnato dal trascorrere del tempo, dalla sofferenza e dalla frammentarietà. I documenti possono offrire coordinate verificabili, ma spesso adottano un linguaggio amministrativo o giudiziario, incapace di restituire l'esperienza delle persone coinvolte. La scrittura del libro si colloca nel dialogo fra queste due dimensioni, trasformando l'inchiesta in narrazione senza confondere prova documentaria e immaginazione. Ne deriva una forma di romanzo civile che non pretende di sostituire il lavoro degli storici, ma rende accessibile la conoscenza storica attraverso un coinvolgimento responsabile del lettore. Il metodo ha anche un valore pubblico, dimostra che le vicende a lungo marginalizzate possono essere riconsiderate quando testimonianze private e fonti istituzionali vengono lette insieme. In questo senso, la ricerca non serve solo a stabilire ciò che accadde, ma a contrastare la rimozione e a ricomporre una memoria collettiva più consapevole. Quarto, i conti irrisolti con il fascismo e il problema di una memoria nazionale condivisa. Il libro allarga progressivamente il proprio sguardo dalla strage alla questione della memoria italiana sul fascismo. L'eccidio di San Terenzo Monti è presentato come una vicenda rimossa o poco conosciuta. E questa marginalità diventa parte dell'argomento. Non basta riconoscere che la violenza avvenne. Occorre interrogarsi sul perché molte vittime e molte comunità siano rimaste periferiche nel racconto nazionale. Pini propone così una riflessione sui conti mai fatti con il ventennio e con la guerra di occupazione. Non si tratta di chiedere una memoria uniforme che cancelli conflitti interpretativi e differenze territoriali, ma di distinguere il confronto storico dalla rimozione o dall'equivalenza morale. La rappresaglia contro civili inermi pone infatti un dato etico e politico che non può essere neutralizzato dalla distanza temporale. Il libro suggerisce che il passato non è chiuso quando viene commemorato formalmente, resta attivo se i suoi linguaggi, le sue gerarchie di vite e la sua disponibilità alla disumanizzazione non vengono riconosciuti. Per questo la memoria condivisa non coincide con una celebrazione rassicurante della storia nazionale. È piuttosto una pratica critica, fondata sulla conoscenza dei fatti, sull'ascolto delle vittime e sulla disponibilità a riconoscere le responsabilità del fascismo italiano accanto a quelle naziste. La dimensione civile dell'opera nasce precisamente da questa richiesta di consapevolezza, non da un uso ornamentale del passato. Infine, la guerra che ritorna e la funzione educativa della memoria degli eccidi. Il sottotitolo collega la storia del 1944 a un presente in cui la guerra torna a generare paura. Tale connessione non richiede di sovrapporre meccanicamente conflitti diversi, né di affermare che ogni guerra replichi gli stessi eventi. Il punto del libro è più concreto Le guerre rendono possibile un processo di riduzione delle persone a bersagli, numeri, ostacoli o strumenti di vendetta. E gli eccidi contro i civili mostrano le conseguenze estreme di questo processo. Guardare a San Terenzo Monti permette dunque di leggere con maggiore precisione il linguaggio e gli effetti della violenza contemporanea, soprattutto quando colpisce chi è meno in grado di difendersi. La trasposizione teatrale dell'opera conferma questa vocazione educativa. Musica dal vivo, narrazione e il richiamo all'organetto associato alle testimonianze della strage non aggiungono soltanto intensità emotiva, offrono un modo diverso di trasmettere la conoscenza storica anche a pubblici scolastici. L'educazione alla memoria, in questa prospettiva, non consiste nel suscitare un'emozione momentanea o nel ripetere formule commemorative. Consiste nel collegare fatti verificati, responsabilità storiche e attenzione per le vittime, affinché la condanna della violenza abbia un contenuto concreto. Il libro mostra come una storia circoscritta possa diventare uno strumento di educazione civica, non una lezione astratta sul mai più, ma un invito a capire quali condizioni rendono possibile l'abbandono dell'umanità. In conclusione, un autunno d'agosto è consigliato ai lettori interessati alla resistenza, agli eccidi nazifascisti e alla storia dell'Italia del 1944. Ma anche a chi cerca libri capaci di connettere ricerca documentaria, memoria familiare e riflessione civile. Può essere utile a studenti, insegnanti e gruppi di lettura, perché offre un caso preciso da cui discutere temi più ampi, il rapporto fra fonti e testimonianza, la vulnerabilità dei civili in guerra, la responsabilità della memoria pubblica e l'eredità del fascismo. Il beneficio principale non è l'acquisizione di una formula consolatoria sul passato. È l'esercizio di uno sguardo più attento su come una vicenda locale venga ricordata, rimossa o restituita alla coscienza collettiva. Rispetto a molte opere sugli anni della guerra, il libro si distingue per la posizione dell'autrice Pini, non osserva la strage soltanto dall'esterno, ma ne porta una traccia genealogica, senza rinunciare al confronto con archivi e carte processuali. Questa doppia prospettiva evita sia il distacco impersonale della sola cronaca, sia l'autoreferenzialità del memoir. La vicenda di Palmira Ambrosini e delle altre vittime diventa così il centro di una riflessione nazionale, non un semplice antecedente privato. La scrittura rende accessibile un episodio poco noto, mantenendo visibile la sua gravità storica e morale. È, in definitiva, una lettura particolarmente adatta a chi ritiene che comprendere la storia richieda non solo dati e date, ma attenzione alle persone concrete, che la violenza ha escluso dal proprio racconto. Se vuoi supportare Agnese Pini, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo